08 settembre 2023. Oppenheimer e gli altri dalla prima bomba atomica agli albori della guerra fredda. Di Luciano Maiani. Una guida per orientarsi nel film di Christopher Nolan, ovvero nelle complicate vicende della comunità della fisica nucleare in America durante l'ultima guerra, tra problemi da risolvere e scrupoli etici. Ho visto con curiosità e interesse il film Oppenheimer per la regia di Christopher Nolan, con protagonista Cillian Murphy, somigliante in modo sorprendente al vero Oppenheimer. Quella che segue non è tanto una recensione del film, quanto una guida per orientare lo spettatore nelle complicate vicende della fisica nucleare in America durante l'ultima guerra. Il film racconta la storia di Robert Oppenheimer alla direzione del laboratorio creato a Los Alamos, nel New Mexico, per la realizzazione del primo ordigno nucleare dal 1942 al 1945, nel quadro del progetto Manhattan. Sotto la direzione di Oppenheimer, a Los Alamos hanno lavorato i principali esponenti della fisica di quei tempi negli Stati Uniti, tra gli altri, Hans Bethe, Isaac Rabin, Ernest Lawrence, Edward Teller, Leo Szilard, Seth Niedermeyer, fino al giovanissimo Richard Feynman. Su invito di Oppenheimer, il laboratorio di Los Alamos si avvaleva inoltre di scienziati esterni, tra questi Enrico Fermi, che nel 1942 aveva realizzato a Chicago il primo reattore basato sulla fissione nucleare controllata e nel 1944 si trasferì a Los Alamos come associate director di Oppenheimer, Eugene Wigner, che aveva contribuito in modo sostanziale alla teoria dei reattori nucleari, e Niels Bohr, il fondatore della fisica atomica moderna. Una scena del film di Nolan con protagonisti gli eminenti scienziati che parteciparono al progetto Manhattan. In prima fila, da sinistra a destra nella foto, Gustav Skarsgård, Hans Bethe, Matthew Modine, Evan Evar Bush, ed Annie De Ferrari e Enrico Fermi, Sue Gordon fratto Universal Pictures fratto AGF. La pellicola prende le mosse dal finale della storia nel 1947, con l'arrivo di Oppenheimer all'Institute for Advanced Studies di Princeton, che avrebbe diretto fino al 1966, un anno prima della sua scomparsa. La vita di Oppenheimer viene raccontata attraverso una serie di flashback a colori della vita del giovane scienziato e della sua carriera, prima in Europa, poi a Berkeley e quindi a Los Alamos, inframmezzati da stralci, generalmente in bianco e nero, del processo informale a cui fu sottoposto a partire dal 1947 per le sue tendenze di sinistra e per la sua opposizione allo sviluppo degli ordigni termonucleari, che portò infine alla sua esclusione dall'Atomic Energy Commission, AEC, degli Stati Uniti. Occorre notare che l'andirivieni tra presente e passato è un po' faticoso da seguire, in questo può essere d'aiuto rivedere il film in modo da mettere a fuoco personaggi e dettagli degli avvenimenti. Oppenheimer, oltre che scienziato di straordinaria profondità, era una persona affascinante, come il film documenta ampiamente. Al suo ritorno negli Stati Uniti aveva avvicinato gli ambienti del Partito Comunista e aveva sostenuto la guerra in Spagna contro i franchisti, anche con contributi finanziari. La vicenda storica. La vicenda inizia nel 1939, quando Bohr porta negli Stati Uniti la notizia della scoperta della fissione nucleare dell'uranio a Hahn e Strassmann in Germania, a partire dai lavori della scuola di Fermi a Roma, Lisa Meitner e Otto Frisch in Svezia, con l'interpretazione teorica dei lavori di Hahn e Strassmann. Nell'agosto dello stesso anno, Szilard e Wigner convincono Einstein a scrivere una lettera al presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, sui pericoli della fissione dell'uranio. La lettera sottolinea che la Germania ha tutte le competenze per realizzare un'arma atomica e chiede al governo statunitense di stabilire un contatto permanente con gli scienziati che lavorano alla fissione. Il 1 settembre 1939, Adolf Hitler invade la Polonia. Il 1 febbraio 1940, parte il primo finanziamento da parte del governo federale statunitense per un progetto di ricerca sull'uranio sotto la supervisione del National Bureau of Standards. Nel dicembre 1941, il progetto viene posto sotto la direzione dell'Office of Scientific Research and Development, diretto da Vannevar Bush. Dopo l'entrata in guerra degli Stati Uniti, il progetto passa sotto la responsabilità del Ministero della Guerra che, nel giugno 1942, assegna la gestione ai Corps of Engineers del distretto di Manhattan, supponendo di dover eseguire la costruzione delle necessarie infrastrutture alla Columbia University, dove Fermi e Szilard stavano realizzando il primo reattore nucleare. Nel settembre 1942, il generale Leslie Groves viene messo a capo di tutte le attività dell'esercito relative al progetto, in prevalenza lavori di ingegneria. Da allora, Progetto Manhattan diventa il nome in codice delle ricerche sull'ordigno nucleare in tutto il territorio nazionale. Groves sarà la persona chiave per la parte logistica e finanziaria della realizzazione dell'ordigno nucleare che verrà messo a punto a Los Alamos sotto la direzione di Oppenheimer. I problemi da risolvere. Di che cosa si occupava in concreto il laboratorio Los Alamos? Da una parte la determinazione della massa critica, la quantità di materiale fissile, uranio arricchito o plutonio, data la quale una qualsiasi interazione con i raggi cosmici che producesse un neutrone avrebbe scatenato la reazione a catena e quindi l'esplosione nucleare. Questo era un problema teorico relativamente abbordabile ma importante, vista la difficoltà di produrre industrialmente il materiale fissile in gran quantità. I progressi in questo settore avvenivano al di fuori di Los Alamos, nei nuovi impianti industriali creati da Groves, intorno ai quali erano state fatte sorgere in 6 mesi le nuove città di Oak Ridge per l'uranio arricchito e di Hanford per il plutonio. Queste attività erano principalmente sotto la consulenza di Fermi e di Wigner. Gli impianti erano animali nuovi secondo la definizione di Fermi per le loro dimensioni rispetto al reattore realizzato a Chicago. Quello che appare nel film di questa parte del progetto sono i 2 vasi di vetro, uno grande per l'uranio arricchito e uno più piccolo per il plutonio, in cui vengono poste via via delle palline fino al loro riempimento alla vigilia del Trinity Test, nome in codice della prima detonazione di una bomba nucleare della storia, avvenuta nell'ambito del progetto Manhattan il 16 luglio del 1945 nel deserto del New Mexico. Altro aspetto importante era quello di realizzare il meccanismo giusto per mettere insieme le 2 parti separatamente di massa inferiore alla massa critica, che avrebbero dovuto unirsi a formare la massa critica al momento dell'esplosione. Un problema nuovo affidato nel film a Niedermeyer, nella realtà con importanti contributi da parte di John von Neumann e Stanislav Ulam, risolto con l'implosione della parte esterna utilizzando una distribuzione di esplosivo calcolata in modo da produrre un'implosione strettamente sferica. Era una parte critica che avrebbe potuto far fallire l'intero programma su cui Niedermeyer scommette con Oppenheimer 1 mese di salario contro $10 alla vigilia del test di Trinity. Altro punto importante, la posizione di Teller che voleva passare direttamente alla bomba basata sulla fusione del deuterio, in seguito battezzata bomba H. Qui Oppenheimer si oppose nettamente, ma evitò di rompere con Teller, pronto a uscire dal progetto, promettendogli di discutere con lui 1 ora alla settimana le idee sulla bomba H. Fu una decisione che dimostrò l'onestà e il senso di leadership di Oppenheimer, che saranno riconosciuti dallo stesso Teller nel processo informale del dopoguerra. I timori sul futuro e gli scrupoli etici. Nel film appare più volte la discussione che ebbe luogo in quegli anni sulla possibilità che, con l'esplosione della bomba, la reazione a catena si potesse estendere all'atmosfera, distruggendo la vita sul pianeta. Gli scienziati avevano effettuato una valutazione della probabilità di questo sviluppo catastrofico che risultava, come dice Oppenheimer a Groves, molto piccola. E quando Groves risponde che avrebbe preferito 0, Oppenheimer non può che replicare che la probabilità 0 nel mondo quantistico non esiste. Vedendo questa scena, non ho potuto non ricordare la fine del 2001. Quando l'opinione pubblica si interrogava sulla possibilità che le collisioni prodotte nel Large Hadron Collider, presso il CERN di Ginevra, creassero un buco nero che avrebbe inghiottito il pianeta, l'analisi di un gruppo di fisici autorevoli portò ad assegnare al pericolo una probabilità evanescente, anche in questo caso non uguale a zero, che ha permesso di andare avanti col progetto. Fermi ricompare nel film alla vigilia del Trinity Test, al momento delle scommesse sui risultati dell'esplosione e sulla possibile propagazione all'atmosfera, facendo innervosire Groves. La storia registra che, prima e durante l'esplosione, Fermi facesse cadere a terra diversi pezzettini di carta dall'altezza di 2 metri. Dall'assenza di vento dedusse che sarebbe stato possibile calcolare la potenza sviluppata a partire dallo spostamento causato dal vento dell'esplosione. Con uno spostamento di circa 2,5 metri, Fermi deduceva una potenza della bomba di 10 kilotoni contro i 25 kilotoni che saranno misurati dagli strumenti di Los Alamos. Tuttavia, anche Fermi fu notevolmente scosso dal test, al punto di chiedere a Pullman di guidare la jeep che li riportava a casa. Infine, Bohr appare a Los Alamos nel 1944, non per collaborare alla costruzione di gadget, so che lo farete anche senza il mio aiuto, dice all'uditorio, ma per comunicare a Oppenheimer la sua visione del dopo. Gadget era il nome in codice della bomba atomica fatta esplodere nel Trinity Test. Bohr si era reso conto che la bomba avrebbe scatenato una micidiale corsa agli armamenti tra Russia e Stati Uniti verso ordigni sempre più distruttivi, come la bomba H, che minacciavano di distruggere, se usati, l'intero pianeta. Il sentimento degli scienziati di Los Alamos, come mostra il film, era che dopo la fine della guerra la corsa alla bomba H si sarebbe dovuta fermare. La scienza di fronte a un mondo diviso in blocchi. Nel 1949, in una relazione di minoranza alla AIR, Fermi e Rabin scriveranno: è importante che il presidente degli Stati Uniti dica al popolo americano e al mondo che, sulla base di principi etici fondamentali, sia sbagliato dare inizio allo sviluppo di questo ordigno. Oppenheimer userà l'immagine di due scorpioni nello stesso vaso, ciascuno dei quali può distruggere l'altro, ma al costo della propria vita. La proposta che Bohr vuole sottoporre a Roosevelt e Winston Churchill è drastica e geniale: condividere con le potenze alleate, tra cui l'Unione Sovietica, tutte le conoscenze che si stavano accumulando negli Stati Uniti. Nessuno avrebbe acquisito vantaggi cui gli altri non avessero accesso, eliminando l'illusione di poter vincere una guerra nucleare. Dopo un incontro con il presidente Roosevelt, Bohr ottenne un colloquio con Churchill a Londra. L'incontro fu disastroso, Churchill bocciò decisamente l'idea, ci ha sgridati come due scolaretti, ebbe a scrivere Bohr. E Churchill chiese ai suoi collaboratori di tenere Bohr sotto controllo, come se fosse un agente sovietico. Erano le prime avvisaglie della guerra fredda. Il principio di una scienza condivisa è rimasto nel mondo scientifico. La costituzione del CERN prevede che tutti i risultati scientifici conseguiti nel laboratorio siano resi di dominio pubblico. Il CERN è stato la base di un dialogo tra Est e Ovest attraverso la cortina di ferro che, iniziato negli anni 70, non si è più interrotto anche con la guerra in Ucraina. L'idea della scienza condivisa è la base del multilateralismo delle organizzazioni internazionali per il controllo delle applicazioni nucleari e dei trattati sulla riduzione degli ordigni nucleari. Purtroppo, gli ultimi anni hanno visto una regressione impressionante nei rapporti internazionali, con l'irrigidimento delle relazioni diplomatiche est-ovest e il ritorno della corsa agli armamenti. Come scienziati, siamo di nuovo chiamati a impegnarci per evitare che lo spettro nucleare torni ad aggirarsi sul pianeta. L'autore, Luciano Maiani, è professore emerito alla Sapienza Università di Roma, già professore ordinario di fisica teorica. È presidente del gruppo di lavoro per la sicurezza internazionale e il controllo degli armamenti dell'Accademia di Lincei. È stato presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e direttore generale del CERN.